1000 cose da dire. State ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini e purtroppo oggi senza Paolo Piccardo, che è di nuovo perso in uno scavo archeologico segreto nonché irraggiungibile, ma non vi preoccupate, tornerà presto. Oggi affronteremo un tema davvero interessante, l'arte di Fortunato De Pero. I nostri ascoltatori conoscono il mio smisurato amore per il futurismo, ma De Pero non è ascrivibile solo alla categoria di futurista. È un artista, potremmo dire, che contiene universi. Bene, noi proveremo a viaggiare come cosmonauti in questi spazi siderali, e lo faremo con due graditissimi ospiti, Nicoletta Boschiero e Antonio D'Amico. Un grande benvenuto a entrambi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Ecco, Nicoletta e Antonio sono i curatori della bellissima mostra De Pero Space to Space al Museo Bagatti Valsecchi di Milano fino al 2 agosto 2026. Ecco, io presento ovviamente i nostri ospiti, ovviamente farò un riassunto perché le loro biografie sono ricchissime di esperienze e collaborazioni prestigiose, ma ovviamente noi abbiamo poco tempo. Nicoletta Boschiero, prima di dedicarsi al lavoro di funzionario conservatore presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, ha lavorato come insegnante e come collaboratrice presso la Galleria dello Scudo a Verona. È stata responsabile della Casa d'Arte Futurista De Pero dal 2009 al 2022 e oggi, conclusa l'esperienza al MART, collabora con Mondo Mostre, seguendo progetti espositivi all'estero, è consigliere nel CDA del MART di Rovereto, nel Museo Nivola di Orani e del Comitato Scientifico del Museo Bagatti Valsecchi a Milano. Mentre Antonio D'Amico, storico e critico dell'arte, si è laureato all'Università degli Studi della Calabria e si è specializzato alla Cattolica di Milano. Dal 2017 al 2021 è stato conservatore e direttore delle raccolte d'arte dei musei civici di Domodossola, riaprendo il museo civico di Palazzo San Francesco dopo 40 anni di chiusura. È direttore artistico del Museo Diocesano di Arte Sacra della Diocesi di Nicosia in Sicilia, insegna storia dell'arte moderna e contemporanea presso la Libera Accademia d'Arte Novalia ad Alba e allo IUAD di Milano. Cofondatore di Arte di Stagione, associazione che si occupa di turismo culturale in Italia ed Europa. Dal 2021 è conservatore al Museo Bagatti Valsecchi di Milano e dall'ottobre del 2023 ne è diventato direttore. Ecco, fatte le presentazioni, entrerei subito nel vivo con una domanda che pongo a entrambi. Come avete affrontato la sfida di allestire una mostra dentro un contenitore già di per sé così suggestivo e magnetico come quello del Museo Bagatti Valsecchi?
Allora, si è proprio trattato di un azzardo, cioè entrare con De Pero, che è un artista assolutamente eclettico, in una casa già, come dire, molto connotata, arredata con, in un senso, come dire, rinascimentale. E quindi questa è stata una sorta di sfida e soprattutto inserire queste opere deperiane, che poi sono quelle della sua ultima parte di vita, cioè quelle dagli anni 40 agli anni 50, con pochi pezzi degli anni 30 proprio per introdurli, e quindi è stato, direi, molto divertente, perché è stato come fare una regia non di una mostra ma di un film, perché appunto la presenza di altri, perché è stato davvero uno sforzo corale, e quindi la presenza dell'architetto, la presenza delle sonorità che poi hanno, come dire, puntellato alcuni momenti della mostra, sono state assolutamente decisive e hanno, come dire, cambiato un po' l'idea di allestire una mostra. Ecco, questo lo dico forse con una punta di orgoglio.
Diciamo che il lavoro che ci ha portato a costruire un progetto così ardito, oserei dire, è un progetto che parte un po' dallo studio che abbiamo iniziato a condurre insieme a Nicoletta ormai quasi 2 anni fa, oserei dire, perché ad un certo punto ci siamo resi conto, avviando insieme i lavori del comitato scientifico del Museo Bagatti Valsecchi, di cui appunto Nicoletta fa parte, che ad un secolo di distanza l'uno dall'altro, in fondo i fratelli Bagatti Valsecchi e De Pero condividono una passione che era un po', per riassumerla con una parola, il desiderio di vivere dentro ad una sorta di opera d'arte totale. Perché ci siamo resi conto che i fratelli Bagatti Valsecchi a metà dell'Ottocento realizzano un'impresa molto interessante e affascinante, perché loro non si comportano esattamente come tutti gli altri collezionisti del loro tempo, e a Milano ci sono esempi illustri, non so, dai Ditta, piuttosto che lo stesso Gian Giacomo Poldi Pezzoli, che viveva a pochi passi da loro, che collezionavano dipinti soprattutto o sculture e li inserivano nel percorso di casa loro. Ma loro hanno questo sogno che è quello di, da una parte, acquisire dal mercato collezionistico oggetti che potessero essere originali del tempo e quindi della metà del 400 e del 500, ma non soltanto dipinti, ma tutto quello che aveva a che fare con il concetto dell'abitare, per cui dalle mattonelle, quindi le trine dei pavimenti, piuttosto che i soffitti, parti di stipiti di porte, archi, insomma tutto quello che è il concetto appunto dell'abitare, e tutto quello che non trovano sul mercato antiquario vanno in giro per palazzi, per chiese in Italia, e compiono un'operazione che è abbastanza inusuale, ossia disegnano, acquistano fotografie di elementi originali antichi del 4 e del 500 e, tornati a casa loro, progettano parti di arredo che originali non avevano trovato. Ma queste fotografie, quindi questo materiale d'archivio, non gli serve per imitare il Rinascimento, per imitare l'antico, ma loro lo reinterpretano l'antico, e quindi creano un loro punto di vista, una loro idea appunto del Rinascimento. Quindi io dico sempre che questa casa si compone di due anime, cioè da una parte tutto quello che loro trovano sul mercato antiquario lo inseriscono all'interno, tutto quello che non trovano lo interpretano usando materiale di prima mano e lo inseriscono qui all'interno. Quindi la casa effettivamente vive di queste due anime, e queste due anime convivono in assoluta armonia, e quindi è appunto un'opera d'arte totale in tutti i sensi. E De Pero, quando torna dal suo secondo viaggio americano, perché appunto nella sua vita, ricordiamolo, è l'unico artista futurista che l'America l'ha conosciuta, ci ha abitato, ci ha vissuto per due tempi appunto nella sua vita, prima a metà degli anni 20 e poi a metà degli anni 40, e quindi ad un certo punto, quando ritorna appunto a Rovereto, viene proclamato, insomma viene osannato come l'artista internazionale, il pittore internazionale che ha conquistato l'America, e l'artista che appunto è degno di questo nome. Quindi la città di Rovereto gli appunto gli dà una casa che ha radici anche queste antiche, e quindi 4-500esche, che nel tempo aveva avuto diversi usi, aveva appunto avuto anche delle emergenze di affreschi importanti. Ed è però quello che mi ha colpito dal racconto che da subito me ne fece Nicoletta, e appunto poi approfondendo ci siamo resi conto, è che non si comporta un po' come i futuristi della prima ora, che probabilmente avrebbero scialbato tutto, perché avrebbero, come dire, tra virgolette, passatemi il termine, violentato quel luogo inserendo soltanto la loro arte. No, De Pero si comporta in maniera curiosa rispetto ai futuristi, ossia circoscrive la memoria, quindi crea appunto questo lavoro di integrazione tra quello che è la memoria dell'antico e poi l'inserimento della sua arte, e per dar vita a quella che oggi appunto è la casa d'arte futurista De Pero, che fa capo al MART, di cui Nicoletta è stata per più di 20 anni responsabile. Quindi di fatto, in un tempo lontano l'uno dall'altro, questi tre personaggi si comportano rispetto all'antico e al loro tempo in maniera, come dire, abbastanza univoca. E quindi questo progetto prende avvio proprio da questo racconto, oserei dire da questo modus operandi. Ecco.
Certo, guarda, quando parlavi mi è proprio venuto in mente che io, non solo io ovviamente, concepisco le mostre anche come una narrazione per immagini, e questo emerge molto bene nella mostra su De Pero. Ecco, secondo voi oggi cosa può raccontare De Pero al pubblico?
Dunque, allora, già Antonio fa una narrazione in questo suo racconto. In realtà, quando De Pero torna dal secondo viaggio americano, non è affatto osannato, è lui che cerca in tutti i modi di essere riconosciuto come maestro, e quindi fatica ad essere ascoltato, e il comune di Rovereto dà questo luogo che non è quello che lui si aspettava, cioè qualcosa di appunto futuristicamente attendibile, ma è un luogo antico. Però è qui che si innesta un po' la sua genialità, soprattutto nel fatto che quando lo arreda rispetta quello che è il contenitore. E quindi lo riempie con, almeno per quanto riguarda il pianterreno, che è la parte più compiuta, con le opere appunto degli anni 40 e 50. Quindi quando si è trattato di pensare a una mostra che entrasse nel museo, nella casa museo Bagatti Valsecchi, mi ha un po', come dire, meravigliato anche questa natura dei due fratelli Bagatti Valsecchi, di anche lì essere in un luogo, un palazzotto dell'Ottocento, e però considerarlo, quindi andando indietro nel tempo. Sono un po' davvero viaggi nel tempo, e ognuno di questi personaggi cerca di appunto piegare lo spazio a sua immagine e somiglianza. E quindi questa intuizione poi è stata importante per pensare alla mostra, per cucinarla proprio per questi luoghi, ed è stato appunto, come dicevo prima, questo aspetto corale. Oltretutto sono anche salvaguardate le capacità di De Pero, e quindi vediamo gli arazzi, che sono appunto questa ricostruzione del Bibibar, che era appunto una mescita di vino e birra nata nel 37 a Bolzano. Poi c'è tutta la questione ENIT, quindi questo ente nazionale per il turismo, e quindi tutte le, insomma, le manufatti che De Piero fa, i bozzetti e anche le opere in Buxus, e inoltre i dipinti, ecco, i dipinti che sono sempre stati rispetto, come dire, alla sua parte più gloriosa, cioè quella che riguarda soprattutto gli anni 20, quando va a Parigi nel 1925 e fa incetta di premi all'esposizione universale. Ecco, invece questa parte proprio che è più crepuscolare, più verso la fine della sua vita, è comunque interessante. È comunque interessante e poi soprattutto apre anche delle riflessioni su quello che è stato Milano, la città di Milano per De Piero, e soprattutto questo affaccio agli anni 50 che ha cambiato un po' le sorti del futurismo e della vita artistica. E lascio la parola ovviamente ad Antonio.
Io vorrei sottolineare anche un altro aspetto che mi incuriosisce e che appunto è un po' all'origine di questo progetto. De Piero è noto per essere stato un artista poliedrico, si è occupato non soltanto di pittura ma anche del cosiddetto mondo delle arti applicate, per cui ha lavorato con gli arredi, con i giochi, con il teatro, questo appunto lo rende affascinante proprio perché diciamo l'oggetto artistico, la produzione creativa che l'artista genera è pensata non soltanto per essere qualcosa di vista, guardata da lontano, ma anche utilizzata. Quindi questo dialogo che genera nella creazione dell'opera d'arte l'artista tra il pubblico e il suo creatore è qualcosa appunto di non lontano ma di assolutamente molto, molto vicino. Quindi un'arte da vivere, un'arte da sperimentare, che è un po' il concetto che i fratelli Bagatti Valsecchi fanno. Noi abbiamo in archivio fotografie dove si vede proprio come la famiglia Bagatti Valsecchi utilizza le stoviglie del Cinquecento, vive e dorme nei letti appunto a baldacchino del Cinquecento, e gli stessi tappeti, gli arazzi, insomma, cioè è tutto questo motus dell'arte vivendi, dell'ars vivendi, che diventa interessante appunto a seguito di distanza. Quindi quello che davvero lascia in qualche modo questa mostra, che noi abbiamo un po', non solo noi, ma che la critica un po' ha definito una sorta di meta mostra, è proprio questo esperimento in qualche modo che facciamo proseguendo questo modus operandi che prima i fratelli e poi De Piero hanno, di poter appunto vivere le opere d'arte. E questo ci ha portato, grazie all'ausilio, come diceva Nicoletta, non solo dell'architetto ma anche di chi si è occupato diciamo del suono, creare un intreccio armonico tra quelli che sono gli arredi e le collezioni permanenti di Casa Bagatti Valsecchi e l'inserimento delle opere di De Piero. Ad esempio, io che vivo quotidianamente, anche quando ho tempo, mi piace attraversare le sale del museo e vedere i visitatori, mi diverte, ma nello stesso tempo mi stupisce vedere come la gente rimane colpita e attratta dal fatto che nella sala della camera da letto matrimoniale di Giuseppe e Carolina Borromeo, pur essendo una camera da letto neorinascimentale, Carolina che arriva da una casata nobiliare importantissima come la famiglia Borromeo, che dice al buon Giuseppe Bagatti Valsecchi: bene, io ti sposo, però un armadio in camera da letto ce lo voglio, perché voglio sistemare i vestiti. E allora mi immagino appunto Carolina che di solito, quotidianamente, nel gesto o nel rituale della scelta dell'abito, lei con il suo maggiordomo maggiordomo avrà fatto, per cui ha aperto le ante dell'armadio, mostrato gli abiti. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, aprendo appunto, o meglio togliendo le ante dell'armadio per mostrare gli abiti da uomo di Depero. Questa è una cosa che alla gente sembra davvero naturale, però di fatto è un far convivere due vicini. La stessa cosa l'abbiamo fatta per esempio con i progetti delle scacchiere che Depero sperava di poter tradurre e realizzare in luxus in America, ma poi questo progetto purtroppo non ha avuto la fortuna che lui sperava. E dove li abbiamo mostrati? Li abbiamo mostrati nelle boiserie lignee del bagno, un bagno che già di per sé è il luogo più intimo della casa, dove ognuno di noi al mattino si guarda allo specchio, pensa alla giornata, immagina o in qualche modo anche spera di poter vivere una giornata migliore, e viene mostrato questo sogno, oserei dire questo progetto che Depero appunto sognava di poter realizzare in America. E poi Nicoletta citava il Bibi Bar, che arriva da un altro desiderio, che è quello di poter far vivere il Museo Bagatti Valsecchi ai visitatori non come un'esperienza, oserei dire, passiva, ma come un'esperienza attiva. La casa per noi tutti è come dire, sinonimo di serenità, sinonimo di comfort, è il nostro nido in qualche modo, per cui in casa ci sentiamo bene. E allora il nostro desiderio è quello di far fruire al visitatore la casa Museo Bagatti Valsecchi come un luogo di comfort, un luogo dove lo stare diventa piacevole, diventa anche conviviale. E quindi Depero, che appunto viene chiamato a realizzare le decorazioni del Bibi Bar di Bolzano, con queste sette opere che realizza in panno Lenci, e che grazie al prestito che abbiamo ricevuto dal MART abbiamo l'opportunità di farle vedere a Milano in mostra tutte e sette, ci ha consentito di poter idealmente aprirci ad un aperitivo piuttosto che futurista o comunque deperiano, accogliere i visitatori nella festa. Atteggiamento che si fa in casa, atteggiamento che Depero amava fare, e per noi diventa un modo diverso di poter fruire il museo.
Ecco, quello che mi piace molto è che noi non ci siamo assolutamente messi d'accordo. I miei ospiti non sapevano quali domande avrei posto loro, perché io preferisco sempre che ci sia appunto, sia come simulata una sorta di chiacchierata tra amici. E ogni volta emergono esattamente le tematiche che io avevo pensato di domandarvi. Ad esempio, una mia domanda era proprio su Depero artista e anche, nel senso più nobile del termine, artigiano. Ecco, questo aspetto emerge dalla mostra e forse in qualche modo riesce anche a connettere la personalità artistica di Depero con le nuove generazioni. Io ad esempio, quando sono venuta a visitare con grandissimo piacere la mostra, ho visto che c'era una scolaresca che poi ha fatto anche un laboratorio. Ecco, forse per un giovane vedere un artista non come una creatura quasi astratta persa nell'iperuranio, ma come appunto un artigiano che si sporca anche le mani, che crea le sue opere, può essere interessante, proprio perché magari lo incuriosisce di più sul personaggio. Purtroppo il tempo scorre velocemente e quindi io vorrei terminare la nostra chiacchierata ponendovi una domanda che forse è un po' più ampia e, ne sono conscia, immensamente difficile. In questi giorni così dolorosi, in cui sentiamo appunto sulla pelle, sull'anima, il viscido vento della guerra, secondo voi dove possiamo trovare il coraggio di sperare che la bellezza salverà il mondo? Noi viviamo nella bellezza, nell'arte, nella cultura, è quello che facciamo ogni giorno, è quello che ci fa andare avanti, ma come la bellezza può salvare tutti?
Dunque, il secolo scorso appunto è stato attraversato da due guerre che hanno interessato ovviamente De Pero, che era il redentista e che quindi, perché non bisogna dimenticare che il Trentino all'epoca, quindi durante la prima guerra mondiale, era asburgico, quindi faceva parte dell'impero austro-ungarico. Quindi davvero è stato insomma, un uomo, un artista che ha vissuto sulla propria pelle le esperienze, insomma, guerresche. Penso alla fatica, non so se sia una ricerca effettivamente tout court di bellezza, ma sicuramente un tentativo di superarla. Lei appunto citava prima la questione dell'artigianato legato poi all'arte, e questo era proprio anche questo una tipicità del secolo scorso, cioè gli artisti volevano essere tutto, volevano essere non solo artisti intesi come pittori e scultori, ma performer, appunto proto-designer, attori, scenografi, teatranti. Quindi De Pero ha toccato un po' tutte queste corde. E forse diciamo, questa possibilità di giocarsi più carte in maniera diversa può essere come dire, il suggerimento per sfuggire, come dire, all'ombra lunga della guerra.
Io credo che noi operatori di cultura, in questo caso io che dirigo un'istituzione museale, abbiamo un dovere che non è quello di parlarci addosso. Il sapere deve essere diffuso anche al di là dei luoghi preposti per la diffusione del sapere. E questa bellezza che noi conserviamo, che noi valorizziamo, ci salverà solo nel momento in cui noi la facciamo conoscere, creiamo questa consapevolezza che la bellezza esiste e che attraverso la bellezza ci si può salvare. Noi come Museo Bagatti Valsecchi ci siamo fatti promotori di un'attività che si chiama Museo Oltre i Confini. Abbiamo il privilegio di poter essere collocati, Casa Bagatti Valsecchi è collocata nel cuore di Milano, in quello che oggi si chiama il quadrilatero della moda, per cui della produttività, dell'economia, dell'internazionalizzazione di questa città, di questa metropoli. E però andiamo noi nelle scuole di periferia e poi certamente chiediamo a loro di venire. Andiamo noi nelle biblioteche, quest'anno è già il quarto anno che andiamo nelle biblioteche di periferia, e con stupore tante volte vediamo come la gente effettivamente viene, ci viene a trovare in centro. Ci ha colpito quest'anno particolarmente come andare nel luogo dove loro vivono, dove la gente vive, li stupisce e soprattutto genera quello stupore che la cultura è una diffusione orizzontale, che non c'è un sapere che dal verticale arriva in giù e quindi, come dire, cala a pioggia, ma è proprio questo desiderio di confronto, questo desiderio di dialogo, questo desiderio di conoscenza e non di mettersi in cattedra. E questo genera stupore, questo genera bellezza in tutte le varie fasce d'età. Quindi assolutamente io credo che bisogna, che noi abbiamo la responsabilità di poter appunto creare la consapevolezza della bellezza anche a gente che apparentemente ci sembra fragile e è molto lontana dalla bellezza, creando anche gesti di gentilezza. A me piace ricordare che a Milano esiste un'associazione di sole donne che si chiama Milano Blooms, che prende i fiori che appunto sono stati utilizzati, non so, nei matrimoni piuttosto che negli hotel o negli eventi, e li rigenera, e poi vengono portati con un gesto di bellezza e di gentilezza gentilezza nei luoghi di fragilità. E noi, la gente che ci viene ad ascoltare nelle biblioteche, doniamo appunto un fiore. E anche lì crea stupore, perché oggi non siamo più abituati alla gentilezza, non siamo più abituati alla bellezza. E allora con questa mostra di De Pero noi, come Museo Bagatti Valsecchi, come uomini e donne che hanno ricevuto la fortuna di conoscere la bellezza, vogliamo andare fuori da questi confini per poterla promuovere. E questo per noi è fondamentale, chiudersi nei nostri musei, chiudersi anche, oserei dire, nelle nostre università, quindi in quei luoghi preposti a ufficiali, canonici, ortodossi, forse serve a poco, perché quello che è importante è fare lo sforzo di andare oltre, a ciò che conosciamo, di andare oltre a ciò che ci fa star bene e che ci crea solidità. Ecco, se capiamo questo, probabilmente la bellezza ci salverà.
Io sono molto felice delle vostre risposte, sono completamente d'accordo con voi, è anche il nostro umile intento, quello della nostra trasmissione, quello di cercare di diffondere conoscenza a tutti quelli che ci vogliono ascoltare, e speriamo sempre che i nostri ascoltatori diventino ogni volta più curiosi, perché conoscenza crea conoscenza, c'è una moltiplicazione dei saperi in tutte le direzioni. Io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato alla nostra trasmissione, ricordo ancora una volta la mostra De Pero Space to Space fino al 2 agosto al Museo Bagatti Valsecchi di Milano, e vi saluto ricordandovi che avete ascoltato Mille cose da dire su Unige Radio. Arrivederci!
Arrivederci!
Arrivederci!